Ebbene, come diceva Marco, mi chiamo Gianluca e sì, sono qui questa settimana proprio per dedicare del tempo insieme con gli studenti per studiare sull'argomento dell'esegesi fatto nell'Antico Testamento. Quindi, come insegnante di questo argomento, ho detto: beh, devo predicare dell'Antico Testamento, non posso non fare così. Quindi c'è un passo veramente molto a cuore che ho e che è stato di grande beneficio nella mia vita nei giorni passati, negli anni passati, che ha nutrito proprio la mia anima. E in questo senso vediamo proprio le parole di Giobbe, andremo a studiare proprio questo passo da Giobbe capitolo 19, partendo dal versetto 23 in poi. Proprio un passo che personalmente mi è servito di grande benedizione, è stato di grande benedizione. Non solo per quello che il Signore mi ha dato di poter vivere in maniera personale sulla mia pelle, ma anche come famiglia. Siamo stati, il Signore ha permesso determinate situazioni nella nostra vita. E questo passo è stato di grande ministero, è stato di grande aiuto. Mi ha dato quelle convinzioni proprio di trovare quella speranza, quella tranquillità quando le acque erano mosse, di trovare quel punto fermo, quel porticciolo fermo dove poter ancorare la mia vita. E in questo senso, questo passo mi ha presentato proprio quel momento in cui la vita sembrava più difficile, mi ha dato proprio quelle ancore dove poter ancorare, dove poter mettere la mia anima, fermare la mia anima, quelle ancore di speranza. E in effetti, se una cosa che ci accomuna tutti nell'esperienza umana è la sofferenza, vero? Nella nostra esperienza umana, purtroppo la realtà è questa, che siamo toccati e sappiamo, quando usiamo questa parola, sofferenza, sappiamo di che cosa stiamo parlando. E ci sono tanti tipi di sofferenza, sofferenze emotive, sofferenze dovute a perdite economiche, sofferenze a perdite di cari o malattie che sono presenti e infliggono delle pene nel nostro corpo, reumatismi, chi non soffre, qualcuno non ha questi problemi, o rotture impreviste, con cadute e quant'altro. La sofferenza fa parte della nostra esistenza. E la maggior parte, la realtà dei fatti è che al di fuori di quella che è la consulenza che Dio può darti, il mondo offre una consulenza che è tutt'altro, cercare di mettere a dormire la sofferenza con delle pasticche che ti fanno diventare delle persone completamente senza volere, senza interesse. Oppure lì dove cercano di dare assistenza con una forma di psicologia per cercare di alleviare un dolore che però poi rimane sempre là e non riesce a dare una soddisfazione proprio a quel dolore che viene fuori dal profondo del cuore. Ma la parola del Signore dà una risposta, ha una risposta a quei perché che ci chiediamo. Vi ricordate quando eravate bambini? Penso anche adesso come genitori che chi ha dei bambini piccoli sente sempre queste domande: perché, 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 perché? Alla fine questi perché ci portano anche, portano i genitori a diventare pazzi, no? Man mano che cresciamo questi perché non vanno via, crescono solo di profondità. E quando arrivano quei momenti di dolore e di sofferenza, questi perché riescono fuori e incominci a fare: ma perché proprio a me? Ma perché doveva succedere questo incidente a me? Ma perché proprio a me il cancro? Ma perché proprio mio marito doveva soffrire di Alzheimer? Perché proprio mia moglie doveva lasciarmi così presto? Sono tutte domande che poi cerchiamo di trovare una risposta, quasi come per dire: ah, adesso che so la ragione di questa sofferenza, mi sento più sollevato, più tranquillo, capisco il perché. Cercare di ancorare le nostre vite su altre cose e non di trovare quelle ancore ferme su qualcosa che è immutabile, come abbiamo cantato, che è radicato nella persona di Dio. Beh, Giobbe, che più di tutti, forse nella nostra comune esperienza, ci può dire che cosa significa perdere dei figli, cosa significa perdere i propri averi, eppure a livello di salute, sa che cosa significa e sa dirci che cosa significa affrontare una forte sofferenza, dove sei lì seduto in quel periodo dove la medicina non era così avanzata e l'unica cosa che avevi era la cenere per disinfettare le ferite, dove i vermi mangiavano la carne putrefatta. E lì Giobbe si ferma un attimo di fronte a questi amici che sono lì a dargli un consiglio, un supporto che è completamente fuorviante, deviante. Si ferma un secondo e dal versetto 23 del capitolo 19 dice delle cose, anzi dal versetto 21 del capitolo 19 dice delle parole eccezionali. Una confessione di fede è una confessione di grido di aiuto, una confessione di fede sicura e una certezza di sapere che il giudizio di Dio non è su di lui, viene menzionato in questo passo e queste ci presenta in questo senso proprio queste tre ancore di speranza dove possiamo saldamente fermare la nostra anima proprio nel mezzo della speranza, nel mezzo della sofferenza. Parte il versetto 21 e dice: pietà, pietà di me, voi amici miei, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Quanto a me, io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Se voi dite, come lo perseguitiamo mentre la radice della tribolazione è già dentro di me, come dite? Temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada affinché sappiate che c'è una giustizia. Sono parole eccezionali. Quando proprio mi trovavo nel mezzo della più grande sofferenza che fino ad adesso il Signore mi ha dato modo di poter sperimentare, lì proprio in quel letto di ospedale, sentendo la notizia dell'oncologo che mi dice: Gianluca, immediatamente dobbiamo fare qualcosa perché hai metà del sangue nelle vene e la maggior parte sono solo globuli bianchi, hai una leucemia fulminante e potresti morire anche adesso mentre stai parlando con me. Il mondo mi era crollato in quel momento. Dove vado ad ancorare la mia vita in quei momenti così difficili e devastanti quando la buona notizia è stai per morire? E poi mi sono ricordato proprio di questo passo che mi ha così poi nutrito la mia anima, ha nutrito il mio cuore. E guardiamo proprio insieme queste tre ancore di speranza che possono essere anche di aiuto per te. Sia che stai passando un momento di sofferenza, tu personalmente, o se hai qualcuno a fianco a te che sta passando dei momenti di sofferenza, questo passo è un passo che ti istruisce in maniera chiara su come puoi ancorare la tua vita nel mezzo della sofferenza in una speranza certa che puoi trovare nel Signore. E questa prima ancora di speranza lo vediamo proprio dal versetto 21 al versetto 24, è questo grido di misericordia che Giobbe alza verso il Signore. Ma questo grido è un grido di misericordia, di pietà che innalza anche alle persone vicino a lui. Sappi che appunto in questo senso ti voglio iniziare a dire che questo grido di misericordia sincero che Giobbe innalza non è un grido di misericordia che passa inosservato e alle orecchie del Signore. Però bisogna stare attenti anche noi come esseri umani, la nostra esperienza umana, dobbiamo essere sensibili a quello che le persone intorno a noi o nel modo come alziamo il nostro grido di misericordia. Sentite le parole di Giobbe: pietà, pietà di me, voi amici miei. Interessante vedere proprio nella sofferenza di Giobbe come l'autore di questo libro riporta in maniera proprio empatica le parole che troviamo con pietà, pietà. Giobbe lì su quel cumulo di cenere, con il suo fisico che era oramai rimasto pelle e ossa, non ha più forze, non ha più muscoli, contrae il diaframma e sentite dall'ebraico come viene fuori questo grido di pietà. Honnuni, honnuni, con le poche forze che aveva, grida pietà, pietà, non ce la faccio più. Che cosa sta chiedendo Giobbe a quegli amici che sono vicini a lui, intorno a lui? Quale pietà sta cercando? La pietà che sta gridando e che cerca nei confronti dei suoi amici è: voi siete umani come sono io umano, abbiate pietà di me e fermatevi di parlare e di darmi un consiglio che non ha senso. Dice: amici miei, poiché la mano di Dio mi ha toccato, mi ha colpito, perché continuate a perseguitarmi e non vi saziate della mia carne? E queste sono illustrazioni poetiche per dire: il vostro consiglio sta procurando ancora più dolore di quello che io trovo nel mio fisico. Dobbiamo essere sensibili, cari miei amici e fratelli e sorelle, al grido di misericordia che viene fuori dalle labbra delle persone che sono intorno a noi, che stanno soffrendo, o dalle nostre labbra. Siamo sensibili a capire qual è questo grido che stiamo innalzando, qual è la sofferenza di cui ci lamentiamo. Su quale base stiamo fondando la nostra convinzione di vita nel momento in cui ci troviamo nel mezzo della sofferenza? Giobbe era lì, la sua speranza era quello che i suoi amici lo potessero confortare, ma questo non veniva. Anziché essere di conforto, erano delle persone che procuravano ancora più dolore nella sua vita. Sapete perché? Perché gli dicevano: Giobbe, tu ti trovi in questa condizione perché te lo meriti. C'è un peccato nascosto che non vuoi confessare e per quello Dio ti sta punendo. Questo era il consiglio che gli amici di Giobbe davano a Giobbe in quel momento. Giobbe soffriva di quello. Giobbe riconosceva che era un uomo peccatore, ma sapeva che non c'era peccato nascosto per cui lui non avesse confessato e fatto ammenda per mezzo di sacrifici come era nell'Antico Testamento. Conosceva il Dio in cui aveva posto la sua speranza e non aveva nessun dubbio del fatto che lui come uomo peccatore aveva bisogno della grazia di Dio ed era convinto: no, non c'è nessun peccato nascosto che devo confessare, sono netto davanti al Signore. Io spero veramente che tutti quanti noi riusciamo a comprendere questa importanza del fatto che quando ci troviamo nella sofferenza Dio non ci sta punendo. Quando tu stai attraversando quei momenti duri, difficili, Dio non ti sta punendo. O quando tu stai guardando qualcuno caro a te che sta passando quei momenti difficili, spero che tu non pensi che Dio lo sta punendo. Questa è una veduta, una convinzione completamente errata. E qui Giobbe lo mette in risalto, lo fa capire per mezzo di questo grido di misericordia sincero. Pensate, Giobbe arriva a dire: non riesco a capire, aiutatemi a capire, datemi quel consiglio che ho bisogno per comprendere qualcosa di molto importante. Il Dio che adoro, il Dio che servo e riconosco che Lui è il Dio dell'universo, è lo stesso Dio che sta permettendo questa sofferenza nella mia vita. Come faccio a riconciliare queste due cose? Il consiglio che voglio da voi, miei cari amici, dice Giobbe ai suoi amici, è che voi mostrate quella pietà, quella simpatia nella mia sofferenza. Ricordo quando ero proprio in quel letto di dolore ed ero a testa in giù perché il sangue usciva da un lato dal braccio destro, andava dentro questa centrifuga e veniva pulito e rimesso in quest'altro, nel braccio sinistro, e dovevo essere a testa in giù perché il sangue non era sufficiente, avevo già perso un paio di volte i sensi e c'era questo mio caro amico Michael. Lui si avvicina e sta proprio lì vicino a me, mi tiene la mano delicatamente e non dice neanche una parola. Quello era il più grande incoraggiamento che poteva avere in quel momento. Il più grande conforto sapere che c'era un altro fratello che comprendeva il mio dolore, che comprendeva la mia sofferenza ed era lì per mostrare quella pietà, quella misericordia, come in maniera simpatica della nostra esperienza umana. Sono qui con te. Quando vi trovate o osservate qualcuno che è nella sofferenza, mostrate quella compassione che è giusto mostrare. Mostrate quell'amore per un altro essere umano che sta realmente soffrendo. Non facciamo come gli amici di Giobbe che divennero insensibili e usarono quel momento di sofferenza per creare ancora di più sofferenza nella vita di Giobbe, pensando di fare qualcosa di giusto. Se proprio non sappiamo cosa dire, rimaniamo in silenzio e mostriamo quell'amore pratico, essendo lì, lì vicino, anche semplicemente tenendo la mano dei nostri cari. Ma se sei tu in prima persona e stai cercando di riconciliare questa realtà che il Dio che tu temi, il Dio che tu ami, il Dio che sta permettendo questa sofferenza nella tua vita, pensa a queste altre parole che Giobbe dice nel suo grido di misericordia. Versetto 23, oh che le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, che con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Praticamente qui Giobbe sta dicendo, io, quello che credo, le mie convinzioni sono queste. So che non c'è nessun peccato nascosto nella mia vita e so che io, Giobbe, sono a posto davanti al Signore. E che un giorno, quando non ci sarò più perché sto per morire, Giobbe stava guardando la realtà, stava vedendo il suo corpo che stava preparandosi alla morte, e dice io prima o poi sarò morto, e dice spero che qualcuno scriverà sulla tomba con un cesello e ci imprimerà del piombo in modo tale che rimarranno per sempre queste parole, dove il giusto Giobbe che confidava in Dio è morto e qui rimane, che qualcuno potrebbe vendicare il mio nome e che qualcuno quando passa e guarda quella tomba dice ah ecco il giusto Giobbe che è morto nella sofferenza. E questo grido di misericordia e questa speranza che sale non rimane senza ascolto. Immaginate adesso se Giobbe fosse qui in questo momento, immaginate adesso Giobbe essendo alla presenza di Dio, e queste parole che leggiamo oggi non sono forse le parole che Giobbe pronunciò, o se queste parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro. Interessante. Sarà forse che Dio non ascolta le nostre preghiere? Sarà forse che Dio non ascolta il nostro grido di misericordia quando siamo lì nel letto della miseria? No, assolutamente. Dio non è insensibile al nostro grido di misericordia, anche quando questi gridi di misericordia hanno quel pizzico di scarsa fede. Anche se dovessero avere quel piccolo granello di fede, Dio ascolta le nostre preghiere, Dio ascolta il nostro grido di misericordia. So, in questo senso cerchiamo di fare un resoconto di come alziamo il nostro grido di misericordia al Signore. Quando ci troviamo nella sofferenza, impariamo dalla sofferenza e usiamo quella sofferenza per gridare al Signore e dire aumenta la mia fede, i miei occhi hanno una vista corta, non so perché mi trovo in questa situazione, e seppur mi dovessi dire qual è la ragione per cui mi trovo in questa sofferenza, non mi darebbe nessun sollievo se non sapere che tu mi ascolti. Per quello donami maggiore fede. E quando ero lì, proprio in questo letto di sofferenza così scomodo, e ho incominciato a piangere perché avevo capito era il mio momento, sentivo proprio la vita spegnersi, il fisico abbandonarmi, quell'uomo forte che ero era rimasto niente. e sentivo proprio l'anima scivolare via e avevo in mente il desiderio di voler servire il Signore in Italia, il desiderio di voler fare delle cose con mia moglie. E poi pensavo, adesso mia moglie è qui da sola in America, tutta la famiglia, tutti gli amici sono in Italia, lascerò mia moglie qui da sola. Ed ero sopraffatto da quel momento di grande dolore e ho gridato al Signore in quel momento, ho detto: Signore, aumenta la mia fede, perché non riesco a capire perché mi fai morire qui. Ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutta la comodità per venire qui a studiare, per poi tornare in Italia. Adesso mi prendi e mi porti a casa, il che è buono, mi fa piacere. Ma quell'affezione che avevo per le cose che volevo fare per il Signore mi portavano ad avere questo momento di grande travaglio. Ho detto: Signore, non capisco, aumenta la mia fede, in lacrime. E viene questa infermiera, mi viene vicino, Kitty, appoggia la sua mano sulla mia spalla e dice: Gianluca, piangi pure, perché il Signore Gesù conosce le tue lacrime. A quel momento non sapevo che questa infermiera era un membro di Grace Community Church, una chiesa che ha 9.000 persone, e lei, infermiera, era stata assegnata solo 2 stanze di rianimazione, una ero io. È una coincidenza questa? Sarà forse che Dio non ascolta il nostro grido di misericordia? Assolutamente. Lui aveva già orchestrato tutto nella maniera più incredibile affinché ogni cosa andasse secondo quella che era il suo piano. E lui, dopo che ancora di più ho ascoltato quella che l'infermiera mi ha detto, e dopo che ho scoperto anche il fatto che quell'infermiera era un membro di Grace Community Church, una credente che era lì e mi ha servito, mi ha dato tutta la compassione di cui avevo bisogno anche lì in quel momento, mi sono reso conto e mi sono fatto questa domanda: ok, io sono uomo e come uomo è giusto che mi trovi in questo travaglio? Perché la realtà del peccato, la realtà della corruzione, la realtà di vivere in un mondo caduto, la leucemia fa parte della nostra esperienza umana. Ma cos'era nella mente di Cristo quando era sulla croce a morire e stava lì per dare il suo ultimo respiro? Cosa stava pensando Cristo in quel momento, che stava dando la sua vita per riscattare un peccatore come me? La risposta mi è venuta immediatamente: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E allora in quel momento c'è stato proprio quel cambio di passo. Il Signore mi ha dato proprio quella tranquillità, quel cambio di direzione in quel mezzo della sofferenza che era così drammatica e così difficile. Si è stravolto tutto. Da quel letto che era così miserabile diventò un letto di misericordia. Galleggiavo, mi ricordo, come se fossi su una nuvola di misericordia. Incominciai a vedere la mano del Signore dappertutto, la misericordia di Dio operare in ogni modo nella mia vita, in quella circostanza. E così tutto quello che vedevo da quel momento in poi non lo vedevo più come una sofferenza, ma come un'opportunità. Un'opportunità di dire: Signore, se vuoi prendere la mia vita ora, in questo istante, una sola cosa ti chiedo: fa che esca da via da questo mondo dando onore e gloria a te. E ho incominciato a aprire la bocca, a testimoniare del Signore alle infermiere, altre infermiere che erano lì, che dovevano fare questa leucoforesi, che praticamente è pulizia del sangue, dovevano essere lì 4 ore, e in 4 ore non si potevano muovere ed erano succube del mio inglese con accento italiano, e gli predicavo il Vangelo. Ho predicato in 2 settimane che sono stato lì in ospedale. Il Signore mi ha dato la gioia di poter annunciare il Vangelo a musulmani, a buddisti, a giudei, a cristiani nominali che dicono di essere cristiani, ma poi: ah, quale chiesa va? Beh, no, la chiesa non ci vado più, perché non è che tanto, sono un po' tutti ipocriti là dentro. Ah, e tu sei ipocrita a casa praticamente. Cioè, perché vuoi essere coerente con la tua ipocrisia, non vai in chiesa. Quindi opportunità dopo opportunità di poter testimoniare al Signore, testimoniare alle persone del Signore, per non parlare poi della manifestazione di amore di altri fratelli che sono venuti là e hanno contribuito a quell'opportunità, dove ho potuto predicare il Vangelo ai miei dottori che altrimenti non avrei potuto fare. Mi fa uno degli oncologi, era appena il periodo che Papa Francesco era diventato Papa, e dice, cosa ne pensi di Papa Francesco? Ma te lo dico io cosa penso di Papa Francesco. Lascia un po' stare Papa Francesco, parliamo di Cristo. E quindi in quel momento ho visto proprio l'opera del Signore convincere il mio cuore e rispondere a quel grido di misericordia, per grazia sua. Quindi quando ti trovi in questi momenti di sofferenza, pensa a questo, senti il grido di misericordia che Giobbe ha elevato e come Dio ha risposto a questo grido di misericordia, perché dopo più di 4.000 anni noi possiamo leggere questo grido che Giobbe innalzò al Signore, perché Dio fu fedele verso Giobbe e scrisse queste sue parole per vendicare il suo nome in un libro che è un libro eterno. Non su una roccia, ma in un libro che è eterno, che è la parola del Signore. Dio non rimane insensibile al tuo grido di misericordia. E non sei l'unico a gridare questo grido di misericordia. Pensa a quanti uomini prima di te hanno gridato misericordia al Signore. Pensa al povero Abele, quando stava per essere ucciso dal fratello. Ti pensi che il suo sangue non gridò misericordia al Signore? Assolutamente. E Dio ascolta la voce di coloro che sono suoi, di coloro che gridano a Dio e chiedono a Dio in quel momento: aumenta la mia fede in te. So che tu sei il vero Dio, il Dio che io amo, il Dio che mi ha riscattato. Stai permettendo questa realtà nella mia vita. E come dice Giacomo nel primo capitolo, ho bisogno che tu incrementi la mia fede. Vado a Dio per chiedere la saggezza in questo momento, in modo tale che io non dubiti del tuo carattere e continuo ad avere fiducia in te. Questa è la realtà. Questa è la prima ancora su cui devi saldare la tua anima nei momenti di difficoltà, che possa essere dolore fisico, che possa essere perdita economica, che possa essere travaglio emozionale a causa di relazioni difficili. Vai al Signore e chiedi al Signore: cosa faccio di questa circostanza così difficile per crescere la mia fede in te? Come posso usarla questa circostanza per aumentare la mia fede in te, Signore? Aiutami a comprendere in questa situazione come aumentare la mia fede. Ma se non basta questa prima ancora, guardate la seconda ancora, che è il versetto 24. È quell'ancora che mette proprio un'ancora ferma, un gancio fermo alla tua anima, e ha a che fare con la tua confessione di fede sicura. E questa era la confessione di fede che Giobbe aveva. Dopo aver fatto questo grido di misericordia, lui si ferma un attimo, mette un attimo pausa, riflettiamo un attimo, fa Giobbe, e fa al versetto 24: quanto a me, al versetto 25, scusate, quanto a me, io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Giobbe non aveva dubbi riguardo alla sua posizione davanti al Signore. Giobbe non aveva dubbi riguardo alla sua certezza della salvezza. Giobbe non aveva dubbi riguardo al fatto che Dio un giorno l'avrebbe vendicato. E quando si riferisce a questo Redentore, forse Giobbe neanche capiva tutte le implicazioni di quello che era il piano eterno di Dio per mandare un Redentore a riscattare non solo Giobbe ma l'umanità. Sotto guida dello Spirito Santo, per ispirazione divina, Giobbe ha proferito le esatte parole che Dio volesse che fossero dette per il bene suo e per il bene nostro, in modo tale che venisse fuori questa necessità di un Redentore, di uno che avrebbe riscattato la vita di un peccatore. E lì Giobbe, nel vedere la sua carne andare pure proprio in putrefazione, si rendeva conto dell'opera della redenzione. Lì dove stava già guardando alla pietra tombale, si rendeva conto della risurrezione. E lì dove vedeva la realtà della morte affliggere il suo fisico, aveva quella lieta speranza di un prezzo, di un premio riservato per lui in cielo. Quali sono queste realtà? Il fatto che il Redentore è un Redentore che vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Qui è tradotta polvere, ma potrebbe essere tradotto mucchio di terra. Mucchio di terra che potrebbe avere a che fare con quella cenere che rimane del corpo di Giobbe. In altre parole dice Giobbe: io morirò, se non adesso, ma morirò in un certo punto. E se morirò senza essere vendicato, anche su questo mucchio di cenere dove il mio corpo si disfa e ritorna alla polvere come dalla polvere sono venuto, il mio Redentore si ergerà sul mio mucchio, sulla mia tomba, e griderà vendetta. Griderà vendetta e mi porterà con sé. Giobbe aveva questa grande speranza del fatto che il suo Redentore avrebbe redento la sua anima. La sua speranza diventa chiara e imminente nella sua confessione di fede. Dichiara immediatamente: ehi, la vita non è tutta questa. Nel momento in cui io pure dovessi morire e diventare un mucchio di polvere, sapete qual è la cosa che conta, dice Giobbe? Che il mio Redentore si ergerà su questo mucchio di polvere e mi redimerà. Redimerà la mia anima. Riscatterà la mia anima. Non solo quello, ma dice: ma io so che il mio Redentore vive e alla fine si alzerà su questa polvere. E quando la mia pelle sarà distrutta, il mio corpo, anche senza carne, io sono sicuro che vedrò il Signore. Guardate un po', non solo è convinto della sua redenzione, una redenzione che viene dal fatto che questo Redentore lo redime dalla sua condizione di peccato, di peccatore, lo redime dalla sua condizione inevitabile di morte e lo porterà con sé. Ma la sua speranza è ancorata in questa confessione di fede che viene messa in risalto nel fatto che lui ha la convinzione che un giorno risorgerà. Arriverà di nuovo il momento in cui Cristo o il Redentore risorgerà questo corpo e lo trasformerà in un corpo glorioso. E andando avanti, non solo questo, ma quello che faceva struggere il cuore di Giobbe non era tanto la sofferenza, non era tanto il dolore. Quello che faceva sciogliere il cuore di Giobbe e tremare il cuore di Giobbe era il fatto che io lo vedrò. Io vedrò il Signore faccia a faccia. Non vedo l'ora di vedere il Signore faccia a faccia. E quello era per lui il più grande guadagno, il più grande premio che poteva mai avere. E sicuramente se la nostra prospettiva di vita è una prospettiva terrena, che quello che vivo e quello che sperimento oggi è solo la cosa più importante, è logico che sono completamente stravolto quando la sofferenza arriva come un fiume in pieno e devasta la mia vita. Come ben sappiamo in quest'ultime settimane, quale grande danno la pioggia ha portato e quante morti ha fatto. Se la mia realtà è quella di costruire il mio regno qui sulla terra e la sofferenza viene a privarmi di questo, è logico che sono sperso, perduto, perché la mia fede non è più su una roccia solida, su un Redentore, su un messaggio di salvezza, sulla redenzione che Cristo offre, sul fatto che la mia vita qui su questa terra non è altro che una facciata alla finestra. Se io nei momenti più difficili, per me stesso e per coloro che vivono al mio fianco, faccio del messaggio del Vangelo il punto focale della mia vita, anche il momento più difficile diventerà una grande opportunità di ringraziare il Signore per quelle speranze vive che aspettano per noi nel futuro, di una redenzione. Pensate quanti dolori possiamo sperimentare qui sulla terra, come potranno essere completamente annullati quando saremo con il Signore in un corpo glorioso. tutte le problematiche che possiamo sperimentare in questo corpo di morte ci porteranno, quando saremo alla presenza del Signore, a lodarlo per l'eternità, perché vivremo in un corpo glorioso, perfetto, senza peccato. Non solo quello, non solo la redenzione del nostro corpo fisico, ma del nostro cuore, dove non mi dovrò più preoccupare di quando qualcuno può pensare male di me, o io pensare male di qualcuno, o pensare male di me stesso, perché il mio cuore mi porta istintivamente ad essere un uomo che vive nel peccato. E quando sarò faccia a faccia col mio Redentore, sapere che il mio cuore sarà completamente privo da ogni forma di peccato. Questa è la più grande aspettativa che ho, è che anche quando anche in questo momento dovessi attraversare la valle dell'ombra della morte, io so che dall'altro lato c'è una grande gioia, c'è una grande speranza, c'è la realtà di vivere per l'eternità con il Signore, senza peccato, senza più dolore, senza più sofferenza. E se questa sofferenza mi serve per comprendere le mie attitudini di cuore, le mie mancanze di fede, ben venga, perché per mezzo di questa sofferenza io riesco a comprendere ancora di più quale messaggio e quale speranza di gloria mi aspetta per me per il futuro. Una domanda che faccio a me stesso e a ciascuno di noi: quanto siamo consumati dal desiderio di poter essere faccia a faccia con Dio? Quanto siamo consumati dal desiderio di essere faccia a faccia con Dio? Perché se questo è il nostro desiderio, vivremo questa vita affrontandola in maniera diversa, affrontandola su principi diversi, basando qualsiasi cosa che facciamo su fondamenti che sono completamente diversi. Perché se io sono consumato dal desiderio di vedere faccia a faccia il Signore, sono consumato altrettanto dal desiderio di essere santo quanto santo è Dio, di essere giusto quanto Dio è giusto, di amare quanto Dio ama, di servire quanto Dio serve, di essere come Lui è e di assomigliare al mio Salvatore Gesù Cristo. Se quello è il mio desiderio, se invece i miei desideri sono quelli di costruire il mio regno qui sulla terra e pensare che questo è tutto di quello che io vivo, beh, allora non troverò mai soddisfazione, perché cerco di fare qualcosa che sfuggirà sempre tra le mie dita come un pugno di sabbia. Purtroppo questa è la realtà che tanti fuori nel mondo cercano di stabilire la loro presenza qui, il loro nome qui sulla terra. Ma noi come figli di Dio sappiamo che questo non è altro che un preludio. E se quei momenti di grande gioia che abbiamo nel nostro Signore e Salvatore qui sulla terra, prima ancora che Lui torni per stabilire il suo regno, sono pochi ma sono intensi, quanto più saranno quando saremo con Lui faccia a faccia. Abbiamo visto proprio questo primo aspetto importantissimo, che Dio non rimane insensibile al tuo grido di misericordia. Quando tu anche con un pizzico di fede vai a Lui e chiedi: Signore, aumenta la mia fede in questi momenti difficili, non so dove sbattere la testa, aiutami ad avere quella fede che non viene, che non vacilla, che non viene meno riguardo alla tua fedeltà, che so che indipendentemente da quello che mi succede tu sei un Dio fedele. Aiutami a crescere in questo modo, a non dubitare del tuo carattere, a rimanere saldo in chi tu sei, a trovare conforto nel fatto che sono sicuro che tu mi tieni nelle tue mani e che le tue promesse non verranno mai meno. E nell'altro lato, questa è la prima ancora. La seconda ancora: tieni presente il giorno in cui hai alzato la tua voce e hai chiesto al Signore Gesù di redimere la tua vita, di trasformare la tua vita. E per quello, in questo senso, voglio fare un appello. Se in mezzo a noi ci sono persone che stanno attraversando questa terra con travagli, difficoltà e dolori e non sanno dove aggrappare la loro vita, dove ancorare la loro vita, ti invito oggi a considerare il messaggio di salvezza che solo Cristo può offrire. quel messaggio di salvezza che solo Cristo ti può dare nell'opera che Lui ha compiuto sulla croce, perché solo Lui può redimere, salvare, trasformare la tua vita in questo mondo di travaglio e di dolore. Solo Lui può darti una speranza che va al di là di quella che il mondo offre. Per no, molti di noi che abbiamo questa fede, non lasciamola, non tralasciamola questa confessione di fede, questo fatto che la nostra vita è ancorata nell'opera che Cristo ha compiuto. Quando attraversiamo questi momenti difficili, troviamo il nostro rifugio in Cristo, sapendo che la nostra anima è stata riscattata col prezioso sangue di Cristo e che un giorno lo vedrò faccia a faccia il mio Redentore, il mio Salvatore, il mio Signore. Ma la terza ancora è ancora più interessante ed intensa. La troviamo proprio nel versetto 28 e 29. E dice, se voi dite come lo perseguitiamo, immaginate adesso come in questo senso gli amici di Giobbe stanno ascoltando il grido di misericordia di Giobbe, stanno ascoltando la sua confessione di fede, e immaginate loro che con tanta superbia Giobbe lì su questo mucchio di cenere pieno di dolore e di pustole che creano un sacco di sofferenze nella sua vita, e loro belli, tutti sani, con la bella tunica, tutta bella a posto, dice noi siamo giusti, tu sei quello che è nel peccato. Dice ma come Giobbe? E con il loro linguaggio corporeo dire ma come Giobbe? Di che cosa stai dicendo che noi ti accusiamo? Come pensi che noi ti stiamo perseguitando e perciò gridi misericordia che noi stiamo in silenzio? Giobbe si rende conto di questi suoi amici che anche dopo aver ascoltato il suo grido di misericordia e aver ascoltato la sua confessione di fede sono là davanti a lui tutti belli agghingati a puntare il dito contro di lui e dire ma noi non ti perseguitiamo. Giobbe dice, miei cari amici, voi che siete belli tutti sani, senza problemi, e non state passando per la sofferenza, tutto va bene nella tua vita, non pensare che non siete responsabili davanti al Signore tanto quanto io sono responsabile. Giobbe fa presente questa realtà di questa terza ancora che è la certezza di scampare il giudizio divino. Lui aveva questa certezza che non era pesante sulle sue spalle, che non era pesante sul suo cuore, ma lo prende questa ancora e la mette adesso nelle mani dei suoi amici e dice, ehi, pensate a voi stessi, pensate un po' a voi stessi che state belli tutti senza problemi e pensate di essere a posto con il Signore perché non vi è successo niente di sbagliato nella vostra vita, non avete perso figli, non avete perso il rispetto di vostra moglie, non avete perso tutti i vostri averi. Pensate a voi stessi e fate un esame della vostra coscienza, perché vi dico che ci sarà un giorno il giudizio. Questo giudizio verrà come una spada che trafiggerà le vostre vite e spero che tu ti trovi giusto davanti al Signore, non con una giustizia che deriva da quello che tu fai o da quello che può sembrare. Sappi che ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà ogni singola azione che compiamo. E il mio appello adesso a te, non ti fidare, dice Giobbe, delle condizioni in cui ti trovi, che va tutto bene e per quello sei a posto con il Signore. Assolutamente no. Devi renderti conto e devi fare un esame di coscienza, dice Giobbe ai suoi amici. Dovete fare un esame di coscienza e vedere se realmente voi siete a posto con il Signore, se siete a posto con Dio, perché nel quel giorno, e verrà quel giorno, sarete travolti dal giudizio del Signore. Forse non soffrite adesso, ma che ne sarà per l'eternità? Pensate, nella mia esperienza con la leucemia, ho avuto modo anche di ascoltare queste parole da qualcuno che mi è venuto vicino e ha detto, io non sto soffrendo Gianluca, tu stai soffrendo, io sono giusto e tu sei peccatore. Dio mi ha dato modo di poter ascoltare anche queste parole. E mi dispiace perché questa persona ancora rigetta Cristo come personale salvatore. Ma sapete, quelle parole non mi hanno scalfito, non mi hanno turbato, non mi hanno destabilizzato, non mi hanno mandato in crisi. perché so che un giorno, quando vedrò il Signore faccia a faccia, quando vedrò il Creatore dell'universo, perfetto, giusto giudice, Lui mi guarderà per mezzo dell'opera che Cristo ha compiuto per me sulla croce e mi riterrà un giusto, perché ho confessato Cristo come personale Salvatore. Lui mi porterà nella sua gloria. Il mio dolore, la mia sofferenza, sapete qual è? E quale dovrebbe essere quella di ciascuno di noi? Vedere persone che con i portafogli pieni, con le giacche belle, con i bei vestiti e i bei macchinoni e le belle case, muoiono e vanno all'inferno. Muoiono e vanno all'inferno. Perché non si sono mai umiliati sotto la mano potente del Signore, confessarlo come personale Salvatore. Se stiamo attraversando questi momenti di sofferenza, pensiamo a questa realtà. Questo è tutto quello di male che posso subire in questo mondo. Perché nel giorno in cui incontrerò faccia a faccia, tutto il giudizio che mi meritavo è caduto su Cristo nel giorno in cui è morto in croce per i miei peccati. Cristo, il Signore, mi ha redento, mi ha salvato e non vedrò mai il giudizio di Dio. Non è forse sufficiente questo a darci quel coraggio, quella forza, quella speranza, quell'ancora ferma per radicare la nostra vita nei momenti più difficili? Voglio farvi una domanda. Pensate forse che oggi Giobbe ha qualche remunerazione di quello che ha vissuto in quegli anni di sofferenza? Sono forse più di 4.000 anni che è la presenza di Dio, sapendo che quando Lui stabilirà il suo regno eterno, Lui sarà lì con Lui. Finalmente, Lui, il suo cuore adesso, che si consumava dal desiderio di vedere Dio, finalmente adesso lo vede. E sa che non ci sarà più altro dolore, non ci sarà più altra sofferenza, non dovrà passare più nessun'altra realtà dovuta alla caduta e all'effetto del peccato. È vero, noi conosciamo la fine del film già, vero? Sappiamo che Dio ha ristabilito Giobbe. Ma non per questo baso la mia speranza che quello succederà anche a me. No, certo, Signore potrebbe essere tranquillamente capace di dire: Gianluca, tolgo via la leucemia dalla tua vita, ed essere senza leucemia e poi uscire fuori ed essere investito da una macchina. La nostra vita è nelle mani del Signore. Dov'è che mettiamo la nostra speranza? Dov'è che ancoriamo la nostra anima? In quale speranza ancoriamo la nostra anima? Sarà forse in qualcosa di futile? Sarà forse qualcosa di passeggero che una bomba d'acqua può togliere via? Sarà forse nella salute, nella capacità di pompare i miei muscoli e di essere maciste? No, tutto va via, tutto va via. La realtà che viviamo anche da figli di Dio ci dimostra che la caduta ha effetto sul nostro fisico. La sofferenza è parte della nostra esperienza. Ma in quei momenti di sofferenza ricordiamoci di queste tre ancore. Quando lì sono nel mezzo della sofferenza o vedi qualcuno che sta affrontando la sofferenza, affiancati e di grida al Signore, come fece quell'infermiera con me. Grida a Cristo, perché Lui conosce il tuo cuore, conosce le tue lacrime. E vai a Lui a gridare questa, con misericordia, di aumentare la tua fede, di aumentare la tua fede in Lui, la tua fiducia in Lui. E quando ti trovi in quel momento, fermati un attimo, come in quell'occhio del ciclone, quando tutto intorno a te si distrugge, in quell'occhio del ciclone trova quella tua calma e dire: in chi ho creduto? In cosa ho posto la mia fede? Il Signore Gesù è mio Salvatore, Lui mi ha redento con il suo sangue. Tutto ritorna alla normalità lì nel mezzo della sofferenza, perché la tua ancora è ferma su quella confessione di fede. E poi vai avanti e pensa: il giorno verrà in cui Dio giudicherà questo mondo e quel giudizio non cadrà su di me. perché Lui mi ha salvato, mi ha redento. La sua spada non mi colpirà, il suo giudizio non mi butterà all'inferno per l'eternità, ma vivrò con Lui per sempre. Non sono queste tre ancore che ci aiutano proprio a vivere questa vita? Qualunque sia la sofferenza, qualunque sia la profondità della sofferenza che tu vivi, per me sono di grande aiuto, per me sono di grande sostegno, e sono convinto che lo sono per tutti coloro che veramente hanno quella consapevolezza di chi è il Signore Gesù per loro. Per quello vogliamo chiudere con una preghiera, chiedendo proprio al Signore che queste tre ancore di speranza possano essere parte della nostra vita, in ogni situazione, in ogni circostanza. Padre Celeste, veniamo proprio alla tua presenza, dopo essere stati colpiti dalla parola che troviamo qui in Giobbe 19, dal versetto 21 al versetto 29. Ti ringraziamo per come hai dato la possibilità di poterci far arrivare queste parole dopo tanti, tanti, tanti anni, Signore, di darci quella saggezza di cui abbiamo bisogno proprio di poter affrontare così quei momenti difficili della nostra vita, e vengono nei momenti più impensabili, Signore. Signore, ti ringraziamo perché non ci hai lasciati orfani, non ci hai lasciati in balia delle onde, ma ci dai quella istruzione di cui abbiamo bisogno proprio per trovare un punto fermo, trovare delle ancore che saldano la nostra anima in quella speranza che non viene mai meno in te. Per quello, Signore, ti chiediamo che possiamo insieme ricordarci sempre di queste tre ancore di speranza, qualsiasi sofferenza possiamo affrontare, sapendo che tu ascolti il nostro grido di misericordia, sapendo che la nostra vita è fondata su una confessione di fede immovibile e che ci porta ad avere la consapevolezza che non saremo giudicati a causa dei nostri peccati, ma quel giudizio è caduto sulla croce, lo ha espiato Cristo per noi. E lì, proprio nel mezzo della sofferenza, Signore, troviamo una speranza che ci porta a gioire, qualcosa che il mondo non può capire e che può diventare simbolo di testimonianza e di speranza per coloro che non hanno fede, per coloro che non hanno speranza. Aiutaci in questo senso, Signore, ad essere dei luminari, ad essere sale della terra. In Cristo Gesù. Amen.